complex topic to discuss because no one really knows what to say or how to approach it. But love, I say love. Love is so complex. What is love? What is lust? I've fallen in love many times, and I always claim he's the one. But every time, I'm always finding myself in and out of love. But this time, I've decided the only love that I'm going to have is for myself. So self-love is my main aim at the moment.
Radio Onda Rossa 87.900 MHz, stiamo per iniziare la consueta trasmissione, non più consueta da oltre un mese. Andiamo a riprendere, a far ritornare consueta la trasmissione a cura del Coordinamento Regionale Sanità, quindi appunto ci occuperemo delle questioni annesse alla sanità. E adesso un breve momento per mandare la sigla e poi andremo con un po' quello di cui gli argomenti di cui tratteremo in questa puntata.
I think, yes, Jim Callaghan is perhaps the more dangerous of the two, because he is more successful.
Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo, chi è veloce si fa male e finisce in ospedale. In ospedale non c'è posto e si può morire presto. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo, la salute non ha prezzo, quindi rallentare il ritmo, pausa pausa, ritmo lento, pausa pausa, ritmo lento, sempre fuori dal motore, vivere a rallentatore, lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo. Ti saluto, ti saluto, ti saluto a pugno chiuso. Nel mio pugno c'è la lotta contro la nocività. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo. Lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza. I lavori massacranti esistono perché i pesi e i compiti non sono egualmente distribuiti. Adoro il lavoro, ma detesto la fatica. La fatica è quel dolore fisico che si oppone alla continuazione del lavoro. Perciò io...
Radio Onda Rossa, 87.900 MHz, andiamo appunto a cominciare la trasmissione odierna. Ricordiamo il telefono per chi volesse intervenire, che è lo 06 49 17 50.
Allora, buonasera a tutti e a tutti, a chi ci ascolta. Siamo quindi, la trasmissione ritorna, riprende da oggi, e pensiamo insomma con la regolarità dello scorso anno radiofonico. Allora, intanto di che cosa parleremo oggi? Oggi ci collegheremo con Bologna perché il 6 e 7 novembre è già stato annunciato da tempo un congresso sulla questione della sanità, con tre argomenti principali, ma poi insomma ce ne parlerà la compagna che contatteremo telefonicamente, a cui hanno dato adesione diverse realtà e anche soggettività, tra le quali appunto la Rete Nazionale Sanità, a cui aderisce appunto il coordinamento regionale del Lazio che gestisce questa trasmissione. Dopodiché parleremo di... mi sono persa un po' la scaletta... di Green Pass, ma non solo, cioè dico Green Pass come loro dicono Novax, insomma cercheremo di mettere così qualche spunto, ecco, di riflessione, visto che ormai l'informazione è tutta univoca, e intanto che organizziamo diciamo un ragionamento un po' più completo e organico, però vogliamo comunque cominciare ad affrontare l'argomento, visto che se ne parla soltanto da un lato, diciamo, e chi insomma prova a porre, non sempre in maniera diciamo anche razionale, delle argomentazioni viene tacciato con tutti gli epiteti immaginabili, per esempio, vabbè, poi ve lo dirò. Allora, e poi aggiorneremo su Villa di Burtina. La lotta sta andando avanti e ci sono delle novità, ci sono state un paio di assemblee in questo mese che sta finendo. Poi c'è stata una manifestazione a Colleferro, mi sembra sabato scorso, e quindi sentiremo un pochino com'è andata, e direi che è tutto. E quindi adesso c'è, adesso c'è, chiamiamolo così perché così l'avevamo messo sotto i nostri appunti. Allora niente, Green Pass e poi Bologna. Allora detto Green Pass perché ce l'eravamo appuntato così, ma in realtà non vogliamo parlare di Green Pass se non diciamo di passaggio rispetto a un aspetto che insomma ci sembrava assolutamente trascurato anche dal bombardamento mediatico e anche dai dati che vengono dati, cioè quello delle persone che sono guarite dal Covid. Perché dico questo? Perché intanto qui c'è una stranezza, ovvero all'inizio si è subito, appena insomma uscito fuori il Green Pass, si è parlato di intanto alle persone che hanno avuto il Covid si consigliava di vaccinarsi non prima dei 3 mesi e non oltre i 6, ma questo calcolo andava fatto dal primo tampone negativo. Invece per quanto riguarda il Green Pass il ragionamento era diverso, cioè si parte dal primo tampone positivo. Ora capite che già rispetto a una positività che a volte si è trascinata anche per un mese e mezzo, già insomma tutto questo periodo si perdeva, considerando anche che poi il Green Pass è arrivato dopo che c'era gente insomma che si era ammalata anche mesi prima. E fra l'altro c'è stata anche una difficoltà enorme di averlo, perché mentre chi si vaccinava l'aveva automaticamente, salvo qualche errore che può sempre succedere, chi era guarito dal Covid, la gran parte delle persone in questione il Green Pass non l'avevano, dovuto fare i salti mortali perché i medici di famiglia non avevano trasmesso all'opportuna piattaforma il contagio e poi la guarigione, quindi insomma poi alla fine ti ritrovi con 10-15 giorni di Green Pass. Dopo è arrivata la famosa circolare di Rezza della fine di luglio che diceva che consigliava di vaccinarsi passati 6 mesi dal contagio, ma non oltre 12 mesi, e questo senza spiegare perché, cioè si parla sempre di evidenze scientifiche ma non ce le spiegano, poi si lamentano che siamo, come si dice, confusi e confuse. E che succede però? Che a parte questo cambio, per cui in base a che cosa hanno deciso che non più dopo 3 mesi ma dopo almeno 6, però di fatto se la persona guarita dal Covid può vaccinarsi anche entro i 12 mesi non ha comunque diritto al Green Pass, quindi o si vaccina o si vaccina dopo i 6 mesi. Su questo c'è tutto ci sono anche vari articoli di prestigiose riviste scientifiche, mediche, insomma, ma ci torneremo magari più in là rispetto a quanto sia opportuno per chi è guarito dal Covid vaccinarsi in un dato momento o dopo. E poi parliamo del vaccino obbligatorio, altra cosa che si è molto strombazzata. Allora noi faremo il vaccino obbligatorio, oppure chi dice perché non si fa il vaccino obbligatorio? Beh, il vaccino obbligatorio intanto diciamo è un trattamento sanitario obbligatorio, diventa a quel punto, quindi deve passare attraverso l'articolo 32 della Costituzione, che lo prevede solo in caso di una legge apposita. Allora per esempio per quanto riguarda l'unico che mi sembra ci sia di trattamento sanitario obbligatorio, che appunto il TSO delle persone malate psichiatriche, in quel caso è arrivato in una legge, è arrivato mi pare insieme alla legge del 78, quella sul servizio sanitario se non sbaglio, comunque c'è, e però prevede insomma a parte, va bene,
è arrivata sicuramente dopo la legge Basaglia che ha sì
e allora può darsi che faccio comunque vabbè, comunque insomma sì, forse faccio confusione, ma è, diciamo non è cioè è grave per quanto mi riguarda, ma non è importante ai fini del discorso, perché quello prevede, come sapete, intanto lo ordina il sindaco e qui non diciamo nulla rispetto a questo, ma insomma si tratta di prendere questa persona con la forza e mobilizzarla se è il caso, e sottoporla a trattamento sia farmacologico che peggio, perché sappiamo insomma che camicia di forza c'è.
Ricordiamo tutti la vicenda del professore giù in Basilicata, se non ricordo male.
Sì, che è morta.
Professore sono... anarchico che è stato sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio, rinchiuso in un posto, legato al letto e fatto morire
per
in questo modo. Malgrado, cioè, era una persona che tutta aveva purché problemi di carattere psichiatrico, per cui
ma comunque anche se fosse anche questa è la prassi,
certo.
E immaginare una cosa del genere per una persona che è obbligata, appunto, fatta la legge, a sottoporsi a vaccino, ci sembra abbastanza, cioè che fanno, arrivano i carabinieri a casa, ti immobilizzano e ti fanno la siringa. In realtà chi poi straparla sempre dai vari media, che appunto mai parlano quasi di questo, per fortuna che è arrivata la storia di Salvini e della bestia, che insomma almeno si è diversificato un po', si sono diversificati un po' gli argomenti, e ci dicono che appunto ma i vaccini obbligatori già ci stanno perché i bambini li fanno. Benissimo, il discorso è che se i bambini e le bambine non si sottopongono a questi vaccini, che poi sono aumentati a dismisura, ne abbiamo parlato tanto ai tempi della Lorenzin, che ne mise in campo tutta una nuova serie rispetto a quelli che c'erano, e i bambini e le bambine non vaccinate non vanno all'asilo nido, alla scuola dell'infanzia, ma alla scuola dell'obbligo vanno, e quindi lì c'è una multa. Quindi si può immaginare una multa per chi non si sottopone al vaccino, ma noi ci sentiamo di dire che questa è una strada che non percorreranno sicuramente. Un'ultima cosa, ma così andiamo un pochino per cose più eclatanti, ma ce ne sarebbe tanto da dire e lo faremo. Si parla sempre di immunizzazione. Immunizzazione significa che sei immune, quindi non ti prendi la malattia, come per esempio una persona che ha preso un morbillo non se lo prenderà più per tutta la vita, mentre col vaccino per esempio non è così. Il vaccino obbligatorio del morbillo è stato introdotto appunto con i famosi vaccini della ministra Lorenzin, e così altre malattie tipo la varicella, altre malattie. E tutti dicono che quando parlano e straparlano in televisione che appunto questo vaccino non è immunizzante, tant'è vero che anche con tutto il Green Pass bisogna continuare a osservare per esempio al chiuso il distanziamento, la mascherina e così via. E un'ultima cosa, così l'accenno, poi ci torneremo in maniera più organica e insomma più documentata, però l'accenno. Allora, si parla di terza dose e già stanno richiamando le persone cosiddette fragili e gli ultra ottantenni eccetera. Su questo c'è, si danno due simpatici siparietti che vi voglio raccontare. Uno è quello del ministro Sileri, il sottosegretario, scusate, Sileri, che adesso si trova pure lui inguaiato, perché pare che mentre era in aspettativa dall'università lavorava a Villa Claudia, quindi non privatamente, perché è una clinica convenzionata, il quale durante una discussione appunto in uno di questi talk televisivi ha detto tranquillamente che lui è stato male, si è fatto due dosi. Ribadiamo, forse lo sapete, che per chi è guarito dal Covid finora si parla di una dose, sempre entro i 12 mesi, e si farà anche la seconda, se non se l'è fatta si farà anche la terza e se c'è anche la quarta. E rispetto a questo, che insomma è detto da un sottosegretario anche medico, insomma, colpisce. Ha poi aggiunto che a domanda sulla questione degli anticorpi, su cui ripeto torneremo, anticorpi sì, anticorpi no, quanti ce ne stanno, vanno calcolati, non vanno calcolati, serve, non serve, ha dato una risposta di cui io aspetto ancora un chiarimento, se c'è qualcuno che magari ne sa di più. Cioè, ha detto che gli anticorpi della malattia sono anarchici e quelli del vaccino sono standardizzati. A noi istintivamente ci sono più simpatici quelli della malattia, ovviamente, anche se bisogna passare per la malattia stessa, però insomma questo ha detto. Invece Massimo Galli, che è appunto questo professore, non mi ricordo se è immunologo o infettivologo, io faccio una grande confusione ormai, e sempre a domanda, in questo caso un po' più diretta, intelligente, ma lei si farà la terza dose, ha risposto no, perché i miei anticorpi sono alti, quindi io non me la faccio. E allora a questo punto io concludo dicendo che siccome parlano sempre di evidenze scientifiche, e fra Sileri e Galli a questo punto, insomma, così istintivamente, viste le cose, soprattutto quello che dice Sileri, non è l'unica, come possiamo dire, baggianata, non lo so, delirio da lui pronunciato, insomma, già questa cosa, che poi non è stata ripresa da nessuno, che ha detto Galli, invece è importante. Su questa, poi, non su quello che ha detto Galli, ma sull'argomento rifletteremo, stiamo riflettendo per cercare appunto di fare quello che chi parla tanto di evidenze scientifiche non fa, cioè andarsi a vedere quello che succede nel mondo, soprattutto nel mondo scientifico, perché di pubblicazioni e di diciamo studi fatti non su 10 persone, su 15 persone, come tempo fa uscì da parte appunto dello Spallanzani, che parlò di uno studio mesi fa su 15 persone, ma insomma, su centinaia di migliaia di persone, perché ormai ovviamente il campo è ampio. Ci sono stati studi in Israele, per esempio, che sta facendo ormai la terza dose a tutti, su questa questione della valutazione o meno degli anticorpi.
Beh, tra l'altro, su questa cosa della terza dose, proprio oggi Locatelli, che è del Comitato Tecnico Scientifico,
sì, quello che parla come robot,
ha detto che a suo avviso non è necessaria la terza dose per le persone che sono sane. La terza dose può andare bene solo per i fragili e cose di questo
sì,
tipo.
Sì, qui poi ci sarebbe da aprire una parentesi, ma lo faremo.
Ci sono tante questioni, tanti punti di vista differenti anche in questo ambito. E quello che noi stiamo cercando di fare in questa trasmissione è dare delle piccole pillole, dei piccoli spunti, per poi riservarci magari degli approfondimenti maggiori, e anche per suscitare magari la partecipazione, il contributo, il punto di vista di ascoltatrici e ascoltatori.
Sì.
Per questo ricordiamo, il telefono è 06 49 17 50.
Per concludere, anche Vaglia, che mi pare è responsabile scientifico dello Spallanzani, ha detto la stessa cosa, ha detto la terza dose secondo me adesso è presto. E un'altra billoletta che vi diamo, ma poi appunto ci fermiamo, è: ma perché mai una persona immunodepressa, quindi che spesso prende farmaci perché magari ha una malattia autoimmune, che tengono basso le difese immunitarie, dovrebbe con 3, 4, 5 dosi di vaccino, perché adesso si parla, che qualcuno comincia a dirlo, che sarà come per l'influenza, dovrebbe attivare questo sistema immunitario. Io non lo capisco, magari poi cercheremo nelle settimane prossime di argomentarlo meglio. Per ora, intanto, così, anche per dirvi che ci stiamo ragionando e ci stiamo lavorando.
Certo, e anche perché comunque questo fatto di aver reso il Green Pass obbligatorio per recarsi al lavoro, quindi dal 15 ottobre, chi non sarà munito del Green Pass sarà soggetto a essere considerato assente ingiustificato e conseguentemente senza stipendio. Peraltro non sospeso dal lavoro, per quanto riguarda
non
i dipendenti,
diciamo.
Non solo non licenziato, ma anche
sospeso
dal lavoro il dipendente privato. Il dipendente pubblico invece pare che viene insomma, questo dice la norma, viene sospeso, quindi pure da questo punto di vista non si capisce bene, tant'è vero che c'è stata la questione delle piccole imprese che hanno detto ma se io quello non mi viene, non lo posso far lavorare, è assente ingiustificato, non lo posso licenziare, come faccio a mandare avanti la produzione? Quindi hanno inserito la norma per cui può assumere qualcun altro in sua sostituzione fino a un massimo di 10 giorni rinnovabili due volte, e quindi fino a 20 giorni, quindi poi ne viene un altro, non si è capito bene che cosa succede. Però al contrario, se invece tu vai al lavoro senza Green Pass e imbocchi dentro perché, che ne so, non te controllano, non fanno eccetera, e poi te pizzicano dentro senza il Green Pass, allora a quel punto sei soggetto anche ai provvedimenti disciplinari. Quindi se tu lo dichiari, fra l'altro, siccome non sei sospeso al lavoro, se tu non c'hai il Green Pass, tu devi andare tutti i giorni al lavoro, vai lì e gli dici non c'ho il Green Pass e te ne vai a casa, non c'ho il Green Pass, tutte le mattine fai sta giochetto e te ne vai, perché questo, sempre parliamo del lavoro privato, perché nell'ambito del lavoro privato è già stato detto che non verrà autorizzata la piattaforma analoga a quella che secondo me è anche giusto da un certo punto di vista di tutela della salute dei lavoratori, però comunque a prescindere dal giusto o meno, quella che viene utilizzata per esempio nelle scuole, dove come sapete nelle scuole c'è una sorta di applicazione che è fornita, sì, dal Ministero, che dice
valida, non valida.
Marco, no, quella ce l'hanno tutti, no, dice Marco, ma dico Marco per dire uno qualunque, e quindi il professore Marco c'ha il Green Pass che gli scade il 15 novembre alle 12:40. Tant'è che è già successo un caso di persona che gli è scaduto mentre stava in lezione, l'hanno cacciata via, no? Perché c'hanno questo tipo di applicazione, quindi non è che te lo chiedono ogni volta.
Beh, in qualche scuola, ma una persona che lavora appunto nella scuola mi ha detto che non gliene frega niente, lo controllano tutte le mattine.
Sì, ma
quello, ma lì è la stupidità. Certo.
Sì, esatto, quello possiamo dire, ma quella cosa, certo, funziona nel caso di una persona che invece c'ha il Green Pass per via del tampone, quindi gli dura 48 ore, quindi ovviamente ogni 48 ore glielo controllano se ce l'ha, certo, di nuovo, perché ricordiamo, questa è una cosa che fra l'altro è indicata proprio nel comunicato fatto dall'Associazione Nazionale dei Medici Competenti, quindi dei medici del lavoro, che dicono che sottolinea il fatto che il Green Pass non è uno strumento sanitario, ma semplicemente, loro usano proprio questo termine, la certificazione, certo, di un fatto, cioè del fatto che tu te sei vaccinato, sei guarito dal Covid o hai fatto il tampone, ma non è uno strumento sanitario e quindi non rientra nei dispositivi di protezione del lavoratore, quindi qua si apre tutta certo, la questione con i costi, perché è scientificamente provato che se anche sei vaccinato puoi sia rinfettarti che rinfettare gli altri, quindi il fatto che e quindi loro dicono espressamente che l'unica misura che avrebbe invece una valenza sanitaria e che quindi dovrebbe essere a carico del datore di lavoro è proprio il tampone ogni 48 ore, perché se tu fai il tampone, c'è il Green Pass da un tampone, è certo che non sei,
diciamo di sì,
è certo, a parte il margine d'errore dei tamponi che ci può essere 3-4%, cioè, ma non solo, ma perché sono 48 ore e il Green Pass da tampone? Proprio perché scientificamente mostra che se tu entri in contatto con un positivo più o meno ci vogliono intorno ai 3 giorni prima che tu a tua volta puoi infettare qualcun altro, quindi il fatto che tu, perché uno potrebbe dire sì, io mi faccio il tampone, poi 5 minuti dopo incontro un positivo, mi positivizzo anch'io e quindi nei 48 ore diffondo il virus, e non è così, appunto, perché se io lo
incontro, ma questo è proprio anche perché loro parlano anche di una, diciamo, latenza più lunga, però dall'esperienza che ho io, che ho sentito, no, due, tre giorni,
in genere esce
dopo al terzo giorno c'hai sintomi in genere, e quindi a quel punto
certamente può succedere invece che il tampone non è del tutto preciso, o sfortuna proprio enorme che tu fai il tampone proprio, che ne so, un'ora prima di quando trascorrerebbe quei 3 giorni per cui diventeresti positivo, e quindi chiaramente
però c'è sempre la mascherina, c'è sempre il distanziamento, quindi diciamo quello pure nella vita normale, io mica chiedo il tampone a uno che mi passa vicino,
il Green Pass. No, infatti, sempre rimanendo al comunicato dei medici del lavoro, infatti loro dicevano motivo per cui vanno mantenuti tutti i protocolli di sicurezza stabiliti aprile del 2020 eccetera eccetera, il distanziamento, mascherina e quant'altro, perché è l'unica effettiva garanzia di tutela rispetto alla diffusione del virus, così come andrebbe mantenuto il tracciamento, che invece l'abbiamo perso da tempo immemore. Va bene, allora andiamo a un'interruzione musicale, così proviamo a rimetterci in contatto con Bologna. Naturalmente abbiamo citato la canzone che riguarda il maestro Franco Mastrogiovanni, così si chiamava, sì, il maestro ucciso di fatto dal trattamento sanitario, e quindi la mandiamo così durante.
Ah, un'ultima cosa proprio al volo che me l'ho dimenticata, è importante rispetto al vaccino obbligatorio che la legge 210 del 92 all'articolo 1 prevede proprio risarcimento per danni da trasfusione, da vaccino, eccetera. Quindi questo è un altro argomento per cui si dice appunto che c'è lo scudo penale per chi fa il vaccino, che comunque le case farmaceutiche non ne rispondono, eccetera. C'è chi dice che lo Stato pagherà, dice di no. Io non lo so se qualcuno adesso ha intentato ancora una causa per una reazione avversa seria, insomma.
Mi sembra che c'è stata una causa a Siracusa in tal senso.
Però se è obbligatorio assicura che lo Stato deve risarcire.
Vado con ricordando che questa è Onda Rossa, il telefono 06 49 17 50.
Di bianco veste la morte, è una bugia dalle gambe corte. Indossa un camice stretto e uno stetoscopio che pende sul petto. Di bianco veste la morte, che lega e stringe forte. In tasca un foglio timbrato e un giuramento che ha dimenticato. Di bianco veste la morte, prescrive la mala sorte, impone la contenzione, mette una firma alla persecuzione. È una pratica obbligatoria, è l'arroganza, è la boria, è colui che ti abuserà col permesso dell'autorità. Dove il matto, ma che ha fatto? È scappato fra le onde del mare. Ecco il matto, ma che ha fatto? Non lo so, ma lo devo arrestare. Che venga un'onda a fare da boia, che ancora libero possa negare. Meglio così che pensare che muoia prigioniero in un ospedale. Che venga un'onda a fare da boia, che ancora libero possa negare. Meglio così che pensare che muoia ammazzato in un ospedale. Di bianco veste la morte, che piega anche il più forte. Ha un cartellino sul petto e droghe per farti restare sul letto. È una pratica obbligatoria, è scordarsi di questa storia. È chiunque invece lo fa, in ossequio dell'autorità. Dove il matto, ma che ha fatto? È scappato fra le onde del mare. Ecco il matto, ma che ha fatto? Non lo so, ma lo devo arrestare. Che venga un'onda a fare da boia, che ancora libero possa negare. Meglio così che pensare che muoia prigioniero in un ospedale. Che venga un'onda a fare da boia.
Ci dispiace interrompere questa canzone, ma come avevamo detto, abbiamo al telefono una compagna dell'Assemblea Territoriale per la Sanità di Bologna, che con la quale proveremo un po' a parlare, soprattutto a farci raccontare di come si arriva a questo congresso che vi dicevamo si sta organizzando appunto lì a Bologna per i primi di novembre, il 6 e il 7 novembre. E quindi, senza che aggiungo ulteriori parole, io do subito la parola alla nostra compagna interlocutrice. Pronto?
Ciao, buonasera a tutte e tutti.
Ciao.
Niente, parto, dico subito un po' allora come è nato questo convegno. È la seconda parte, la seconda tappa, insomma, diciamo, del convegno che abbiamo fatto già a marzo, intitolato Sindemia 0202, che appunto era un momento in cui si incontravano realtà sociali, collettivi, movimenti e anche operatori sanitari, sindacati attivi nell'ambito della sanità, e esperti discutevano un attimo della situazione appunto della salute. Creato questo dibattito, questo momento ha creato una sorta di condivisione collettiva della situazione, soprattutto rispetto appunto alla pandemia, o come l'abbiamo chiamata, sindemia, e c'è stata la volontà comunque di creare un percorso a lungo termine che si desse questi appuntamenti di dibattito e di ricondivisione della situazione anche più volte all'anno. E quello di novembre quindi è un secondo momento che farà comunque da tappa per poi tanti altri nel futuro. E l'abbiamo chiamato come si esce dalla sindemia, perché appunto diciamo che quello di marzo era più un momento in cui si voleva anche condividere delle conoscenze iniziali, no? di quella cosa che ci aveva impattato le realtà che si erano create, i percorsi che avevano iniziato a lavorare, era più una, diciamo, una cosa di conoscenza. Adesso invece questo convegno vuole essere più un momento operativo, no? In cui oltre a continuare a creare riflessioni e conoscenze, si diano anche delle direttrici proprio di fuoriuscita, o comunque di interfacciarsi a una situazione del tutto nuova, con grandissimi cambiamenti in atto, che però cerchi una fuoriuscita dal basso e delle risposte anche di lotta che possano invertire una rotta che vediamo che comunque la sanità ha preso da anni, e che non ha risposto sufficientemente alle esigenze che ci sono state da quando appunto è nata la pandemia.
Certo, e poi dire insomma che non ha risposto sufficientemente, perché tu sei buona, perché in realtà ci abbiamo 130.000 morti, quindi diciamo è stato abbastanza un disastro la risposta, ma a parte questo, venendo un po' invece più dentro a, diciamo, a quello che voi vi proponete con questo congresso, tu hai detto bene, insomma primo incontro, quello che abbiamo vissuto a marzo scorso, è stato un momento in cui ognuno, diciamo, ha parlato per sé, nel senso che non più che un confronto, ognuno ha raccontato insomma la propria esperienza, oppure le proprie riflessioni, il proprio punto di vista. Quindi in questa occasione invece si vuole passare a un ambito, diciamo, più pratico, più operativo, e in questo senso una prima cosa che vediamo è che credo per favorire anche questa capacità di confronto voi avete scelto di organizzare il congresso in presenza, quindi il 6 e il 7 novembre a Bologna si sarà presenti. A marzo scorso chiaramente eravamo in una situazione pandemica / sindemica estremamente differente, quindi inevitabilmente si è svolto online. Questa volta sarà in presenza, seppure sarà trasmesso in streaming. Ecco, da questo punto di vista so che tanti sono le realtà che già hanno diciamo espresso insomma la volontà di essere presenti. E come vi sembra che si stiano orientando, cioè questo invito vostro a entrare un po' nel concreto e quindi a un confronto più diretto è recepito, oppure sarà comunque complicato?
Sì, certo, abbiamo avuto l'adesione fino adesso di 100 realtà, un centinaio insomma, più o meno. E quello che si vuole cercare di fare per favorire appunto questo confronto, l'abbiamo pensato anche nell'organizzazione del convegno, che infatti sarà su due giornate, con un'apertura di una plenaria e seguito poi da dei tavoli di lavoro su dei temi specifici, in cui le realtà che decideranno di partecipare ad ogni tavolo potranno confrontarsi, e la richiesta sarà quella di far uscire dai tavoli delle risposte programmatiche, ma non una per forza qualcosa di estremamente definito, però almeno delle linee appunto di prospettiva, di progettualità, ma anche per affinità, diciamo, magari di territori o di realtà che vivono le stesse situazioni, possono darsi anche delle linee di lotta comuni, poi da allargare a tutti i diversi territori che saranno interessati ad attuare certi piani. È ovvio che la nostra speranza è che effettivamente si riesca a fare in presenza, per quello che vediamo comunque fino adesso, anche al di là del nostro piccolo, anche la società tutta sembra indirizzata comunque a cercare di mantenere una situazione in cui si possa continuare a girare e ad avere incontri insomma, non siamo alla faccia di un lockdown.
Anzi, diciamo che le indicazioni che hanno sono quelle di ulteriori aperture, quindi da questo punto di vista
speriamo che effettivamente si possa avere questa situazione, in modo anche di conoscersi di persona, che questo qua può aiutare anche la condivisione e la franchezza e la voglia di effettivamente mettersi in gioco e creare dei punti comuni.
Senti, te lo chiedo anche perché in funzione di chi eventualmente debba tamponarsi per venire, e se ci dici a che ora comincia il 6, penso la mattina, e poi finirà il 7 la sera o nel pomeriggio, magari per permettere poi di tornare nelle zone di residenza?
Ma l'idea è quella di iniziare il 6 nel primo pomeriggio con una plenaria non troppo pesante, abbastanza veloce, ma dare molto più spazio ai tavoli di lavoro, quindi un primo tavolo, poi nel secondo pomeriggio del sabato un altro, insomma un altro momento di tavoli la domenica mattina, e una plenaria nel primo pomeriggio. Insomma, ci saranno tante le cose da dire, ma appunto la prospettiva è quella di avere una lotta di lungo periodo, quindi anche per non appesantire troppo il momento, era questa l'idea. Poi se ci sono le possibilità e la capacità possiamo anche comunque l'evento è ancora
no, ma la cosa assolutamente condivisibile, tra l'altro considerando appunto che ci sono un centinaio di adesioni, come hai detto tu, se tutti parlano è una catastrofe dei tempi, per cui
dopo si perde anche un pochettino il filo, invece bisogna cercare di essere focalizzati
un po'. Funziona in questo senso. Volevo fare un'ultima domanda, visto che in questa occasione, insomma, diciamo anche un po' immeritatamente, se vogliamo dire, avete inserito fra gli organizzatori insieme all'Assemblea Territoriale la Rete Nazionale Sanità, e niente, se ci vuoi dire proprio due parole sulla questa scelta e su come si è costituita questa rete.
Ma la rete è appunto un prodotto di questo primo convegno. All'interno di questo primo convegno c'è stata questa conoscenza di diverse realtà che hanno avuto intenzione di continuare un percorso in cui condividere delle riflessioni, delle lotte comuni. La speranza è che comunque questa rete si allarghi sempre di più con nuove realtà, e che quindi insomma le prospettive e le decisioni possono venire prese in momenti anche al di fuori dei convegni, quindi che si dia un'operatività anche più frequente rispetto a 2-3 volte all'anno. E l'organizzazione del convegno è appunto basata su questa continua condivisione e questa riflessione, che comunque le realtà con cui si riesce ad avere un rapporto costante si riesce a portare avanti. Per questo l'organizzazione appunto di questo momento è comune.
Ok, grazie, mi pare molto chiaro tutto quello che ci hai detto. Speriamo appunto che questo congresso, da questo congresso se ne esca con delle indicazioni forti di prassi concrete da realizzare per ampliare i nostri terreni di lotta. E quindi se non c'hai altro da aggiungere, noi ti ringraziamo e intanto ti salutiamo.
Ci vediamo a Bologna.
Senz'altro.
Vi aspettiamo, grazie
ciao.
Mille.
Ciao.
Bene, allora abbiamo fatto questa corrispondenza che dicevamo, adesso mandiamo un
sì,
altro.
Ricordiamo che questa è Radio Onda Rossa 06 49 17 50 e questa è la trasmissione del Coordinamento Regionale Sanità.
Era finita, fiume era già stata conquistata.
Alle scuole
ora di casa mia. Due nomi, due fiori in un desiderio. Lasciarsi dietro la sede ingiustizia per far nascere un nuovo pensiero. Carne da cannone siamo, l'esercito dei manipolati, sotto l'effetto della grandezza di plagiatori ben allenati. Fare la voglia dei grandi di conquistare senza ritegno. Abbiamo sporcato il campo di rosso e consumato ogni compromesso. Ci hanno venduto pane e promesse in prima linea col falso ideale. Ogni volta lanciati nel fuoco, abbattuti a poco. Io non sarò all'appuntamento, non sono forte a chiamare il mio nome. Non sarò complice di nessuno, non sarò carne da cannone. E di secoli sono passati ragazzi uccisi senza ragione, da governanti senza coscienza, siamo carne da cannone. Giustizia dei potenti ci ha rubato la primavera, incurante della mestizia, della paura e della miseria di il popolo di Dio ha stipulato un tacito accordo che per ogni contratto di fede si è contemplato un soldato morto. Convenuto all'assurdo macello nella trincea come un animale, mi hanno descritto il nemico cattivo come un feticcio da trucidare. Ma l'ho visto lottare nel fango per sopravvivere e disperare. Abbiamo occhi per braccia ed orecchie e la stessa bocca per parlare. Io non sarò l'appuntamento, possono forte chiamare il mio nome. Non sarò complice di nessuno, non sarò carne da cannone. E di secoli sono passati ragazzi uccisi senza ragione, da governanti senza coscienza, siamo carne da cannone. In un grande lamento ci puoi sentire cantare nel vento. Il fiume grande, il fiume rosso, macchia la terra come l'inchiostro, macchia la terra fino ad un mare pieno di voci da ascoltare. Io non sarò l'appuntamento, possono forte chiamare il mio nome. Non sarò complice di nessuno, non sarò carne da cannone. E di secoli sono passati ragazzi uccisi senza ragione, da governanti senza coscienza, siamo carne da cannone. Terra con un bastone, possono forte chiamare il mio nome. Picchia la terra con un bastone, carne da cannone. Picchia la terra con un bastone, possono forte chiamare il mio nome. Picchia la terra con un...
Allora, rientriamo in studio, abbiamo al telefono un rappresentante del Comitato Salute e Ambiente dell'ASD Roma 5. È un comitato con cui abbiamo avuto modo già in altre occasioni di fare appunto delle corrispondenze, di avere dei momenti di confronto, e in particolare lo abbiamo chiamato per parlare di una manifestazione che si è svolta sabato scorso a Colleferro, una manifestazione appunto che denunciava le carenze all'interno dell'ASL Roma 5 dal punto di vista degli ospedali, dal punto di vista dei pronto soccorso e così via, ma senza che insomma vi intrattengo troppo, io lascio subito la parola al nostro interlocutore. Pronto, ciao, ci senti?
Sì, okay. Buonasera, ciao, vi sento benissimo.
Perfetto, niente, io ho provato un attimo a introdurti,
sentite, sì?
Ma lascio a te la parola di spiegare un po' meglio appunto questa iniziativa di sabato scorso.
Sì, grazie. Dunque, intanto saluto tutti quanti gli ascoltatori che avranno la pazienza di ascoltarmi, e la pazienza perché effettivamente ci sarebbe veramente tanto da dire su quello che sta succedendo nella sanità laziale, in particolar modo, ecco, io posso testimoniare quello che succede nell'ASL a Roma 5, perché sono ormai 15 anni che insieme con altri attivisti ci occupiamo della problematica sanitaria. Ultimamente abbiamo aggiunto anche l'ambiente, non eravamo soddisfatti e quindi abbiamo aggiunto anche l'ambiente. E purtroppo sì, il discorso è molto semplice, cioè è sotto gli occhi di tutti che soprattutto in alcune zone, adesso forse le parti centrali come Roma, dove ci sono i cosiddetti ospedaloni, dove c'è la sanità della capitale, insomma, d'Italia, sì, sì, ancora si salvano, forse, ecco.
Molto forse, perché dal punto di vista, come denunciamo sempre da questi microfoni, insomma, soprattutto cerchiamo di praticare le iniziative dal punto di vista della carenza di strutture. Dopo di te proveremo a risentire Villa Tiburtina per dare un aggiornamento, insomma, che è una delle tante evidenze della carenza di strutture sui territori, di liste d'attesa infinite, di visite e prestazioni di qualunque genere che saltano, non vengono realizzate proprio per mancanza delle strutture, e quindi solo se ti rivolgi al privato puoi fare qualcosa, e dopodiché ovviamente quindi si discrimina a secondo di quella è la condizione economica, ecco. Ma giusto così per integrare, sì, il tuo ragionamento, ecco.
No, senza dubbio, come dicevo appunto, come sottolinei anche tu, anche Roma ormai sta cominciando a soffrire di questa situazione, ma noi che siamo, diciamo, a mezz'ora, 40 minuti da Roma, a seconda della zona dell'altro, perché la RM5 è molto grande, va da Carpineto Romano fino a Palombara Sabina, una delle altre più grandi d'Italia, e qui ci sono proprio delle carenze fondamentali. Ti dico soltanto, la cosa che colpisce più di tutti è che in questa ASL non esista una risonanza magnetico-nucleare in nessuno degli ospedali, dei 5 ospedali che sono rimasti in piedi, più o meno funzionanti, insomma, meno che più, ecco. E non c'è una risonanza magnetico nucleare in nessun ospedale, e quindi quando si arriva in ospedale e si ha bisogno di questo esame, si viene portati immancabilmente a Roma, e qualche volta anche fuori regione, come ad esempio all'Aquila, quando c'è la zona verso Tivoli e via discorrendo. Quindi, ma potremmo stare un'ora a elencare le carenze di questa ASL. Ci sono problemi seri ultimamente anche a livello di pronto soccorso. Dal 14 ottobre potrebbero crearsi delle problematiche, in quanto l'agenzia interinale che ha fornito fino adesso i medici di pronto soccorso si vede interrompere questo rapporto di lavoro per scadenza dell'opzione del contratto. Ma mi sembra normale che si debbano avere nella sanità pubblica dei medici presi a contratto da un'agenzia? Cioè, ma qui veramente è chiaro un discorso che qui si sta appaltando sempre di più, giorno dopo giorno la sanità pubblica si appalta al privato convenzionato, fermo restando che io non ho nulla contro l'attività sanitaria privata, ma deve essere in regime di libera concorrenza, tipo per esempio la Francia, dove il privato fa delle prestazioni, lo Stato gliele paga, il pubblico fa delle prestazioni, lo Stato gliele paga, punto e basta. Ma non esiste nessuna convenzione, non so se mi spiego.
Beh, diciamo che noi siamo un po' dell'idea che il privato, se vuole fare il privato, facesse il privato, quindi senza, esatto, nessun soldo da parte delle nostre tasse, quindi senza nessun soldo pubblico, né sotto forma di convenzionamento né in altre forme, nel senso che, come in qualunque altro settore, se è capace di essere concorrenziale lo sia, dopodiché la salute non dovrebbe essere un terreno mercificato e quindi dove c'è una concorrenza, e quindi da questo punto di vista, se ci fosse una sanità pubblica che funziona, gratuita come dovrebbe essere da Costituzione, alla portata di tutti i cittadini, chiaramente neanche esisterebbe la sanità privata, perché chi è che andrebbe a pagare una prestazione quando può averla gratuitamente, in maniera anche peraltro il più delle volte più efficiente rispetto a quello che viene realizzato nel privato, perché nel privato c'è questo punto del guadagno, no? Tant'è vero che abbiamo sentito tante volte parlare, che ne so, dei pappe teste, ecco, che vengono inviati in India e letti a pochi centesimi l'uno, senza nessun riguardo rispetto alla paziente per la quale sono state fatte, e quindi chiaramente con una attendibilità relativa rispetto all'esito della diagnosi stessa. Sì. Quindi questo, diciamo che la vostra battaglia giustamente è una battaglia per avere un servizio che sia pubblico. In questo senso ti chiedo una cosa: siccome proprio in questi giorni, una settimana fa, 10 giorni fa più o meno, è uscita una notizia sui giornali, insomma, come un annuncio della Regione Lazio sull'apertura di un nuovo ospedale a Tivoli, quindi appunto all'interno del territorio della ASL Roma 5. Ecco, volevo sapere se voi ne sapevate qualcosa, se avevate delle idee, delle considerazioni al riguardo.
Certo, allora, innanzitutto il ragionamento che hai fatto tu prima è perfetto e condivisibile, tenendo presente però che comunque anche la sanità pubblica non è gratuita, noi già paghiamo le tasse, quindi quando poi siamo costretti
ad andare... Ma anche i ticket, mica solo le tasse, no? Paghiamo anche i ticket.
Certo, quindi noi paghiamo delle tasse.
Però sono un po' due elementi differenti, nel senso che il ticket è una norma che è stata introdotta successivamente all'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, ed è una norma, diciamo così, di finanza pubblica, cioè dicono devi pagare perché non abbiamo i soldi, che è ovviamente una cacciata. Certo. Le tasse non sono pagare la sanità, le tasse sono una forma di salario indiretto, di salario differito che tu raggiungi, no? Come tutto lo Stato sociale, è tutto pagato dalle tasse. Le tasse dovrebbero avere una funzione da questo punto di vista equilibratrice, dovrebbe pagarne di più, non è così, lo sappiamo, ma dovrebbe pagarne di più chi guadagna di più, di meno chi guadagna meno, niente chi non ne ha la possibilità. Poi di fatto le paghiamo all'80% noi lavoratrici e lavoratori dipendenti e pensionati, però diciamo quella funzione va a finire sul salario sociale e dovrebbe essere un elemento che redistribuisce salario, non è che lo sottrae. Quindi da questo punto di vista, se funzionasse correttamente il meccanismo, tu non pagheresti il servizio sanitario, ma semplicemente avresti una assicurazione generale universale che permette a tutti i cittadini di accedere alle prestazioni sanitarie.
Certo, però tanto per dire, insomma, come hai detto tu, appunto, noi paghiamo fior di tasse, forse tra le più alte in Europa, per poi dovere alla fine rivolgerci, come succede appunto nel nostro caso, spesso alla situazione sanitaria privata o tramite assicurazioni, quindi devi farti un'assicurazione, oppure proprio mettendo mano al portafoglio. E qui nella zona di Tivoli adesso la Regione ha deciso di fare questo ospedale nuovo, simile a quello che è stato fatto ai Castelli, e fin qui potremmo anche, diciamo, essere compiaciuti da questo, sennò che il problema è che a parte il fatto che, insomma, siamo ancora in una fase progettuale e si parla almeno di 10 anni finché, insomma, non sarà realizzata l'opera, va bene, certo. E sappiamo benissimo che quando si parte con 10 anni non si sa quando va a finire, e soprattutto con le spese. Ma quello che diciamo noi, oltretutto, è che questo ospedale non è che debba sostituire gli ospedali che sono in funzione adesso, perché per esempio con l'ospedale, quello dei Castelli, è successo che hanno attinto in maniera feroce, va bene, ai reparti e al personale degli ospedali di Velletri, di Anzio, di Nettuno e via discorrendo, e questo non deve essere. Cioè questo nuovo ospedale, seppure dovesse farsi, va bene, deve essere un'integrazione delle strutture già esistenti, che nel frattempo però, oltretutto, va bene, per i prossimi 10 anni, finché eventualmente non ci sarà questo nuovo ospedale, queste strutture che faranno? Resteranno in questo stato allucinante, cioè dove appunto addirittura stanno mancando i medici per un soccorso a questi livelli qui? Non può essere, no? Cioè tu tieni presente che su una popolazione di 500.000 abitanti e 2 milioni di persone che vengono da fuori da questo territorio annualmente per venire per vari motivi, turismo, qui abbiamo l'outlet, abbiamo il parco giochi, Tivoli, no, cioè Villa Adriana, c'è cioè la città, insomma, ci sono dei riferimenti turistici a livello internazionale. Insomma, abbiamo 444 posti letto, quando ce ne spetterebbero per legge esattamente 3 volte tanto. Cioè questa è una cosa veramente no, e tieni presente che questa situazione noi l'abbiamo esposta nel 2015 alla procura di Tivoli senza alcun risultato, non abbiamo mai avuto risposte, niente. Abbiamo scritto, abbiamo fatto PEC a livello istituzionale, Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, gruppi consigliari regionali, di tutto e di più, niente, assolutamente niente. Cioè noi veniamo trattati da sudditi e purtroppo spesso delle volte ci comportiamo anche da sudditi, perché devo dire, ecco, il coordinamento regionale che è venuto a partecipare alla nostra manifestazione ha potuto constatare come dalle nostre parti purtroppo la partecipazione attiva a queste manifestazioni, alla protesta per il sostegno alla sanità pubblica, vedano pochissima partecipazione da parte delle persone, dei diretti interessati, e questo è un grosso problema culturale, capito? Un grosso problema culturale. E quindi, capisci?
No, dicevo, questo è un problema che si riscontra, stavo parlando ma c'avevo il microfono chiuso quindi non mi sentivi. Dicevo, questo è un problema che si riscontra in tante, purtroppo in tante parti, no? In dove rispetto a una peraltro anche condivisione delle cose che uno dice, delle cose che uno propone, però poi invece la partecipazione attiva rimane sempre molto, molto più bassa. Ecco, anche per andare a concludere insomma questo intervento, e così la trasmissione ovviamente ha dei tempi stretti di realizzazione, dopo questa manifestazione di sabato scorso, questa invece, diciamo, voglia di attivazione a voi sembra che sia cresciuta, cioè che comunque abbia sortito l'effetto quantomeno di propaganda insomma sul territorio o meno, e quindi in relazione a questo quali sono le prossime iniziative o comunque i prossimi appuntamenti che pensate di realizzare?
Sì, ecco, allora innanzitutto sottolineo, ecco, perché abbiamo parlato purtroppo del problema culturale riguardante i nostri concittadini, ma anche, diciamo, i primi cittadini purtroppo sono stati latitanti, nonostante siano stati invitati tramite manifesti, social e così, non abbiamo avuto la possibilità di vederli. E no, la cosa positiva è che, diciamo, in questa manifestazione hanno partecipato a questa manifestazione diverse realtà regionali, sono venuti appunto gli amici del coordinamento regionale sanità, sono venuti gli amici di Rieti, di Subiaco, di Anagni, insomma, Tivoli, c'è stata un'adesione importante, c'erano perlomeno 7-8 associazioni e comitati. Abbiamo avuto la presenza anche di una consigliera regionale che sta cercando di raccogliere notizie sulla nostra situazione. Sembrava incredula quando le abbiamo detto come veniamo trattati. Insomma, stiamo cercando di fare di tutto e di più. Le prossime manifestazioni saranno, diciamo, organizzate in base anche alla risposta che avremo dalle varie amministrazioni, quella locale, quella regionale. Oltretutto, ecco, io vi ringrazio per averci dato questo spazio, perché purtroppo devo notare che la stragrande maggioranza dei media locali e regionali, quando in precedenza hanno dato correttamente notizia della manifestazione che ci fu alcune settimane fa da parte dei primi cittadini, dei sindaci, relativamente ad alcune problematiche dei territori, sembrerebbe che a noi ci abbiano proprio scordati. Insomma, una cosa, una manifestazione così importante, che ha richiesto, insomma, no, un'organizzazione di oltre 2 mesi, e questa è un'altra cosa da sottolineare, purtroppo. E niente, quindi noi, tramite il coordinamento regionale, anche terremo informati tutti quanti sugli sviluppi futuri. Noi, ecco, stiamo cercando di avere contatti con la conferenza di sindaci, sono 70 sindaci su questo territorio, stiamo cercando di risvegliare proprio anche la coscienza dei primi cittadini, che è fondamentale. Loro sono la carica sanitaria territoriale più importante, forse l'hanno dimenticato. Ecco, non vi voglio appesantire oltre.
No, certo, noi ti ringraziamo di questo tuo intervento, poi naturalmente, come già hai detto te, avremo modo di mantenere vivo il canale di comunicazione e quindi di tenere informati ascoltatrici e ascoltatori, e per il momento ti salutiamo e a risentirci presto.
Grazie a voi, grazie soprattutto alla nostra amica Lia del coordinamento regionale, che ha avuto la pazienza insieme con altri amici di Roma di venire alla nostra manifestazione. Un saluto e a presto sentirci.
Grazie a te, ciao.
Ciao.
Bene, abbiamo concluso anche questa corrispondenza, riproviamo un attimo su Villa Tiburtina, se no ci faremo noi, e ricordiamo che il telefono è 06 49 17 50.
Tanto è una cosa che si aggiorna in continuazione. Lui non mi ha risposto.
Da uomo avvertire il tempo sprecato, a farti narrare la vita dagli occhi, e mai poter bere alla coppa d'un fiato, ma a piccoli sorsi interrotti, e mai poter bere alla coppa d'un fiato, ma a piccoli sorsi interrotti. Eppure un sorriso io l'ho regalato e ancora ritorna in ogni sua estate, quando io la guidai o fui forte.
Radio Onda Rossa 87.900 MHz. Scusate il momento del buco, avevo sbagliato cursore qui sul mixer. Veniamo comunque, appunto, non riusciamo a metterci in contatto con le compagne e compagni dell'assemblea di Riapriamo Villa Tiburtina, quindi vi diamo alcune informazioni noi, anzi soprattutto leggiamo molto velocemente quello che sono i ragionamenti, insomma, che sono stati fatti nell'ultima assemblea appunto di Villa Tiburtina ieri, e in questa assemblea si è discusso rispetto al fatto che da diverse parti, insomma, se vi ricordate, ecco, a fine luglio la Roma 2 attraverso il dottor Gambale ha contattato l'assemblea di Villa Tiburtina dicendo che c'era intenzione di inserire nelle iniziative di apertura di alcuni spazi di sanità territoriali di riaprire Villa Tiburtina, e quindi sappiamo che c'è un confronto all'interno degli ambiti istituzionali su questo terreno. Fatto sta che dopo di quel momento non c'è stata più alcuna interlocuzione diretta, e malgrado sabato 18 settembre c'è stata un'assemblea a Parco Cicogna, appunto su Villa Tiburtina, a cui è stato invitato lo stesso Gambale, sono state invitate, insomma, tutti i soggetti istituzionali della regione e così via, che hanno il dovere, insomma, di aprire questo spazio. Non si è presentato nessuno, e quindi si sta ragionando su ulteriori iniziative da assumere nel territorio. Due sono i principali aspetti che si intendono perseguire: da un lato l'apertura di un sportello per raccogliere quelli che sono i bisogni sociosanitari del quartiere, dall'altro la costruzione di un'ulteriore iniziativa di mobilitazione sotto l'ASL Roma 2, appunto, per avere risposta. Diciamo che la battaglia che da oltre un anno oramai si sta sviluppando sui terreni di Ponte Mammolo e della zona, appunto, della Tiburtina, Ponte Mammolo, Re Bibbia, diciamo, forse stanno dando alcuni elementi di concretezza. Forse si riuscirà a ottenere questa importantissima vittoria, ma perché questo si realizzi c'è bisogno ancora di molto lavoro, molta mobilitazione, molte iniziative, e poi ci sarà assolutamente bisogno di vigilare su quale uso si farà di questi spazi che speriamo, appunto, di riconquistare. Ecco, questo è un po' il quadro, quindi presto vi aggiorneremo, soprattutto in merito alla mobilitazione che andremo a costruire sotto l'ASL Roma 2. Ancora la data non è definita, anche perché chiaramente in questi giorni, come sapete, ci sono le questioni relative alle elezioni, e quindi diventa tutto molto più sdrucciolevole, diciamo così. Quindi ecco, la battaglia continua ed è dentro lo stesso percorso con il quale stiamo riprendendo iniziativa sulle liste.
Allora, adesso ci hanno avvertito che non possiamo ricevere telefonate se non facciamo un aggiustamento. Ci ha telefonato adesso un compagno, vedremo di farlo. E però c'è una compagna sempre del coordinamento che voleva fare un intervento, voleva parlare di un aspetto particolare, quindi adesso, visto che è rimasto pure tempo, perché appunto non siamo riusciti a contattare i compagni e le compagne dell'assemblea di Villa Tiburtina, adesso la chiameremo e poi andremo a conclusione. Stacco.
Ok. Momo, spieghi voi.
spiaggia solitaria e ci arrivava l'eco di un cinema all'aperto.
غریبی ناله کردم هیچ کس به دادم نرسید، در قفس جان دادم و صیاد آزادم نکرد. بیا ساقی که من مردم کفن از برگ تاکم کن، با آبی دیدم غسلم کن، در این میخانه خاکم.
Zebon Farah, Shomu Sahara, Zebon Farah. فتای جام گردی سری آما گرفتای نام.
Allora, qua siamo arrivati praticamente alla conclusione di questa trasmissione di oggi a cura del coordinamento regionale sanità. Purtroppo la corrispondenza che vi avevamo annunciato qualche minuto fa non possiamo farla, se ne parlerà la prossima volta. Più che una corrispondenza era un intervento, insomma, di una compagna del coordinamento su un fatto specifico, ma poco male, nel senso che ci sarà la prossima trasmissione. Sempre il mercoledì dalle 16 alle 17:30, quindi insomma siete invitate e invitati anche a interloquire con noi. Ci manca molto, insomma, il confronto con chi ci ascolta e speriamo che di poterlo avere sempre di più. E quindi con questo vi salutiamo e ricordiamo che potete riascoltare la trasmissione sul sito di Radio Onda Rossa www.ondarossa.info tra un po' o stasera, e che poi un appuntamento importante, a parte seguire gli sviluppi ovviamente della vicenda di Villa Tiburtina, che comunque della quale parleremo sicuramente la settimana prossima, perché in ogni caso, come avete anche sentito dal comunicato che ha sommariamente letto il compagno prima di me, è una situazione che è in continua evoluzione. E quindi adesso vi ricordiamo che domani come sempre si riunisce il coordinamento regionale sanità alle 17:30 all'occupazione di Viale delle Province, e quindi con questo vi salutiamo, lasciamo i microfoni a Latino Americana e vi auguriamo una buona serata. Shoulder.
Over the white cliffs of